Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa nuova puntata de Il Regno sul Fiume di Enzo De Mattè. Abbiamo lasciato Roberto felice della sua magnifica domenica, trascorsa tra il fiume, l'incontro con il fratello Gigi e con il padre, che con sua grande sorpresa vuole che lui continui ad andare a scuola. Ma alla fine dell'anno scolastico Roberto viene rimandato in italiano con il 4. Dopo giorni di disperazione e umiliazione, nei quali non si fa avvicinare da nessuno, sarà Don Tiziano a convincerlo a riprendere a studiare.
In fondo è solo una materia su 10.
Ma non potrà impedire che il ragazzo vada a lavorare all'aceticificio. È qui che Roberto incontra l'ottusa meschinità del padrone Barettin, così soprannominato in paese per l'abitudine di coprire il capo con berrette stravaganti, convinto che la scuola sia solo una grande perdita di tempo. L'obbligo di istruzione sottrae per Barettin manodopera minorile al lavoro senza dare nulla in cambio. Lo scherno e la prepotenza di Barettin diventeranno per Roberto l'ossessione delle sue giornate lavorative.
«Oh, il nostro studente!» esclamò il padrone per saluto. «Vieni avanti, su, fatti vedere!» Roberto avanzò, sentendo la tuta pesargli addosso come la divisa di un prigioniero. «Così stai bene!» continuò il padrone. «Sembri quasi un uomo vero, e non uno di quei signorini smorfiosi. Alza gli occhi, su!» Il ragazzo alzò gli occhi sulla figura tozza e corpulenta che ben conosceva. Barettin era un uomo di 50 anni, con piccole mani pelose e un viso che all'apparenza sembrava gioviale, se non l'avessero percorso delle contrazioni di inconfondibile durezza. In testa portava, come al solito, una berretta troppo piccola per le proporzioni, che per l'occasione era strisce rosse e grigie alternate. L'uomo lo squadrò un istante tenendo i pollici sotto le ascelle. «Allora sei tornato a lavorare», cominciò. «Sei venuto da solo o ti ci hanno portato?»
«Mi ha mandato mio padre», rispose il ragazzo, cercando quasi di difendersi con quel nome.
«Chissà che anche tuo padre cominci a ragionare sul serio», commentò Barettin. «Beh, dimmi un po', dove hai lavorato ieri?»
«Al lavaggio», fece Roberto, morsicandosi le labbra.
«Non ti va mica tanto, eh?» rise il padrone.
Lui non rispose.
«Lo so che non ti va, ma stai tranquillo. Voglio fare una prova. Per quel che dipende da me, d'ora in poi ti metto qui con Rico alla macchina grande, eh? Vedremo se te lo saprai meritare. Di un po' tu, Rico, lo vuoi?»
Se c'era un giovanotto stupido e scostante, questo era proprio Rico. Un ragazzone mal cresciuto, già curvo ai suoi anni, con la fronte bassa, le orecchie a sventola e i denti cavallini che sporgevano in un fastidioso sorriso. L'avevano soprannominato Momola, ed era il servo più devoto di Barettin.
«Che cosa dici, Rico?»
«Per me», rispose Rico, continuando a sorridere in quel modo, «basta che abbia buona volontà».
«Ecco», intervenne Barettin, «senti quello che dice Rico, buona volontà». «Bravo, Rico, ma io ci scommetto che anche il nostro studentino ha messo la testa a posto dopo quella stomacata che ha preso a scuola, non è vero, Moretto?»
Barettin non usava mai soprannomi,
forse perché non amava sentire il suo, e questo lo rendeva ancora più duro ed estraneo.
«Dimmi un po'», proseguì il padrone, «così questa è la ricompensa che ti hanno dato per un anno buttato via a scuola. Ti hanno anche bocciato!»
Il suo tono ironico diventava insopportabile.
«Non mi hanno bocciato», insorse Roberto, «mi hanno rimandato».
«Già», replicò il padrone con voce tagliente, «così ti bocceranno dopo, una bella manica di mascalzoni. Pensa un po'», continuò rivolgendosi a Rico, «quanto gli hanno rubato quei ladri in 10 mesi. 15.000 lire al mese fanno 150.000 franchetti, senza contare la buona mano a questo gonzo».
Davanti a quella prepotenza, Roberto abbassò di nuovo il capo. Ora capiva qual era il tasto che Barettin gli avrebbe battuto giorno per giorno. Voleva fargli smettere la scuola e tenerlo all'acetificio con sé. Ma lui non ci sarebbe stato, no, per nessuna ragione. L'avrebbe detto a Don Tiziano, al professor Boschieri, al preside, a tutti. Si aggrappò a queste difese con tutta la disperazione.
«Chissà che questo furbo abbia capito una buona volta», proseguiva intanto l'altro. «Sua nonna ragionerebbe, ma suo padre purtroppo non sa farsi ascoltare. Vorrei vedere che tu fossi figlio mio», minacciò Barettin, che non ne aveva, anzi, non era neanche sposato.
Rico approvava con la sua faccia da ebete.
«Domanda a Rico da quanto tempo è qui a guadagnare», insistette il padrone con un tono che aveva perso ogni mollezza. «Quanti anni avevi, Rico?»
9 anni, informò il servo tutto orgoglioso.
«Vedi, sono già 16 anni che guadagna, è grasso come un porcello e se la passa benissimo, altro che scuola!»
«No, mai», pensò Roberto, «con Barettin mai!» Ma intanto era lì e doveva starselo a sopportare.
«Beh», concluse il padrone, «vedremo come te la caverai. Qua sei un reparto importante, con le ore come gli operai veri, non come gli spazzini. Alle 7:30 si comincia e alle 7:30 si finisce. E puoi anche andare a mangiare a mezzogiorno, hai capito, mammalucco? Impara a tenerteli buoni i posti e poi di che ti tratto male».
Soddisfatto della sua bontà, Barettin si allontanò, lasciando il ragazzo con Rico. All'entrata si voltò un istante.
«Ben inteso», aggiunse strizzando l'occhio, «se vengono quelli dei bolli, fuori per là», indicò la rete che dava sulla campagna.
Quelli dei bolli, Roberto già lo sapeva, erano gli ispettori della previdenza sociale. Quegli uomini senza coscienza, come diceva sua nonna, che impediscono ai ragazzi di guadagnarsi il pane e cercano di rovinare le famiglie.
Barettin scomparve definitivamente.
Il lavoro all'acetificio è molto duro e lascia poco tempo libero a Roberto, che però vuol dar vita a un progetto davvero entusiasmante, la realizzazione di un allevamento di trote. La loro vendita serviva a comprare un motore alla Bronsetta per poter poi andare a nuotare in laguna. Partecipa all'impresa un compagno di scuola, Andrea Filippini, un ragazzo di famiglia benestante, affascinato dalle capacità pratiche dell'amico, che gli insegna anche i primi rudimenti del nuoto. L'allevamento delle trote è impresa impegnativa. Tramite Gigi, il fratello maggiore, Roberto riesce a trovare il posto dove sistemare il vivaio. Si reca in barca insieme ad Andrea nella zona della ferrovia. Qui il sorvegliante, un certo Varisio, uomo brusco, di poche parole, spesso coinvolto in traffici poco chiari, come la pesca di frodo o la ricettazione di merci, accetta di fargli usare le buche, chiamate nel paese le buche basse, necessarie ad accogliere l'acqua del fiume e le trote. A Roberto vengono concessi 3 mesi di tempo per far fruttare il vivaio. Dopo quel periodo, le vasche resteranno a Varisio. I ragazzi non si perdono d'animo e danno vita all'impresa.
Lo scavo dei canaletti richiese un giorno e mezzo. Per primo predisposero quello d'uscita, poi diedero mano all'entrata procedendo dalla buca al fiume, in modo che il lavoro non fosse disturbato dalla corrente. L'accorgimento, logicamente, era di Roberto, che aveva fatto i conti per benino. L'acqua sarebbe arrivata nella buca solo all'ultimo momento, dopo scavato il tratto finale che immetteva diretto nel fiume. Per intanto, interrompendo nei 2 punti di sbocco, si potevano rifinire con tranquillità i condotti, in modo da renderli rispondenti allo scopo. Fu abbastanza facile scavare nel prato. Il piccone si infossava dolcemente nel terreno molle, seguendo le linee tracciate a regola d'arte con pioletti e spago, mentre il badile raccoglieva zolle scure e corpose che venivano ammucchiate in disparte. Ciò nonostante, Andrea, dopo la prima mattinata, già accusava la fatica, soprattutto alle mani che s'erano arrossate e coperte di vesciche. Più che dispiaciuto, il biondino ne era seccato, vedendo che non riusciva a stare al passo col lavoro di Roberto. «Oggi vengo con i guanti», annunciò caparbio al compagno.
Roberto organizza magnificamente il suo vivaio. Per farsi confezionare le griglie che gli sono necessarie, si rivolge al fabbro del paese, un certo Deutschland, così chiamato perché era andato a lavorare in Germania. Il fabbro lo chiama affettuosamente Bussolotti.
Deutschland era un uomo di alta statura, con il volto nero come la chioma e la camicia aperta sul petto villoso. In quel momento stava menando il mantice sopra una fucina collocata all'aperto nel porticato. Per terra si vedevano le tenaglie e il mazzuolo. «Deutschland, cosa stai facendo?» chiese Roberto con tono confidenziale. «La serratura del cimitero», rispose il fabbro, senza che Andrea capisse se parlava sul serio o meno. «E tu, Bussolotti, cosa cerchi qui? Vuoi un altro barattolo per i tuoi pesci?»
«No», disse il ragazzo, «ti ho portato 2 lucci che ho preso stamattina».
«Come li hai presi?» domandò il fabbro curioso.
«Con la fiocina, al palù dei traganti».
«Caspita! Sei stato bravo!» esclamò Deutschland. «Mettili sul catino!»
Roberto gli mostrò i pesci e fece come aveva ordinato.
«Senti, Deutschland, ho bisogno di un piacere. Anzi, non io, ma questo mio amico che vedi è un compagno di scuola». «Buongiorno, signor Deutschland», disse Andrea, sentendosi ridicolo senza motivo. Il fabbro scoppiò a ridere di gusto insieme con Roberto. «E che cos'è che vuoi?» disse, cacciando il ferro in mezzo ai carboni. «Guarda, Deutschland», fece Roberto estraendo un pezzo di carta, «ci devi fare 2 griglie di rete grossa, con queste misure qui». Il fabbro gettò un'occhiata.
«Cosa ne fate?» domandò.
La domanda era prevista.
«Vedi», spiegò Bussolotti, «il mio amico ha una casa in campagna e si sta costruendo una peschiera. Servono per i canaletti».
Deutschland guardò dalla parte di Andrea.
«Dove ce l'hai questa peschiera?»
Preso alla sprovvista, il biondino diventò rosso. «È laggiù, in campagna», rispose, «alle Tompi Nere».
«Ah, alle Tompi Nere», annuì il fabbro convinto, senza chiedere altro.
Lo La vita di Roberto procede convulsa tra il lavoro all'acetificio, l'allevamento delle trote che devono essere nutrite 3 volte al giorno, la pulizia della bronza, quando il padre e il fratello rientrano a casa nel fine settimana. Deve trovare anche qualche momento da dedicare allo studio per prepararsi all'esame di riparazione e deve aiutare la nonna a gestire la casa e le sorelline. Lo sostiene l'amicizia di Andrea, cioè Zin Zin, che lo aiuta economicamente per comprare il mangime alle trote e collabora con l'amico per organizzare al meglio il vivaio ittico. Un giorno Andrea, tutto orgoglioso, dà testimonianza a Roberto delle proprie capacità di provetto pianificatore.
«Ho preparato un libretto apposta», comunicò Andrea tutto compiaciuto. «Guarda qui!» Estrasse di tasca un quadernetto per note e mostrò con orgoglio il lavoro compiuto. Ogni paginetta era divisa da una serie di linee orizzontali e verticali che formavano altrettante caselle. Quelle verticali erano intestate con 4 parole. Data, cibo, nome, osservazioni. Quelle orizzontali ne portavano 3. Mattina, mezzogiorno, sera. «Vedi», spiegò Andrea, «si fa così. Mettiamo l'esempio di oggi». Sotto la data ho scritto 2 luglio, sotto il cibo Ittibon. Come nome ho messo una Z che vuol dire Zin Zin e nelle osservazioni ho scritto acqua pulita stamattina e alghe sulle griglie questa sera. Scrivendo regolarmente, ciascuno di noi viene a sapere di volta in volta come stanno le cose e non corriamo il rischio di sbagliare. Hai capito? Roberto toccò il libriccino con ammirazione. In tutto ciò che riguardava carta e penna, la bravura di Andrea era impareggiabile, fuori discussione. «È un'idea bellissima», approvò il ragazzo, «ma come si fa a passarsi il libretto?» «Deve stare sempre sulla barca», spiegò il biondino. «È il libro di bordo, no? Non sai che ogni nave ce n'ha uno». «Anche sulla bronza ce n'è», affermò Roberto con fierezza. «Sta giù nella cabina. Vedi?» Si accordarono di lasciare il libro nello stipo insieme con i sacchetti del mangime e per i turni decisero che Roberto avrebbe provveduto di regola al pasto del mattino, Andrea a quello di mezzogiorno, mentre alla sera sarebbero andati possibilmente alle topinere insieme.
Si chiude qui la seconda parte, narrata e letta, del libro Il regno sul fiume di Enzo De Mattè. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.